Se vi ricordate, era dicembre, avevamo chiesto a un compagno che insomma ci aveva fatto una bella panoramica di che cos'è l'inflazione e anche di se questa inflazione si potesse definire temporanea, come allora dicevano con grande sicurezza le maggiori figure economiche mondiali, e anche in quali possono essere le politiche monetarie delle banche centrali in grado di controllare questa inflazione, per arrivare poi al rapporto tra questa inflazione e il rischio di recessione da un lato e l'instabilità sociale dall'altro. Abbiamo chiesto allo stesso compagno di insomma fare un aggiornamento rispetto a quanto aveva detto a dicembre.
Allora, partiamo da alcune considerazioni che avevo fatto nel dicembre scorso nel mio precedente intervento su inflazione, lotte sul lavoro e possibili scenari futuri. La prima, abbastanza basilare, è che l'inflazione recente rappresenta sicuramente un elemento di novità rispetto all'andamento generale delle economie avanzate degli ultimi 30 anni, caratterizzato da una relativa stabilità dei prezzi o, per dirla altrimenti, da un debole tasso di inflazione. La seconda considerazione è che in questo andamento degli ultimi decenni la teoria e la pratica macroeconomica dominanti presumevano che le banche centrali avessero in ogni caso la capacità di controllare l'evoluzione del tasso di inflazione attraverso gli strumenti, diciamo, tradizionali della politica monetaria, e più specificamente attraverso l'aumento o la riduzione dei tassi di interesse direttori. Cioè, se io, banca centrale, diminuisco il mio tasso di interesse, vuol dire che presto denaro più a buon mercato alle banche commerciali, le quali a loro volta presteranno denaro più a buon mercato ai privati, rilanciando così la crescita economica e l'inflazione. Mentre nel caso inverso, se io, banca centrale, aumento il mio tasso di interesse, le banche commerciali aumentano il loro e il credito diviene meno conveniente, con la conseguenza di raffreddare l'economia ed abbassare il tasso di inflazione. Questo almeno in teoria. La terza considerazione è che la recente fiammata inflazionistica pone le banche centrali di fronte a un dilemma che avevo definito irrisolvibile. Nella misura in cui contrastare l'inflazione significherebbe, nelle condizioni attuali, indurre una recessione, cioè contrariare la traiettoria di uscita dalla crisi del Covid. Mentre lasciar fare l'inflazione vorrebbe dire creare le condizioni per una forte instabilità sociale e anche finanziaria, e in definitiva non riuscire comunque ad evitare la recessione. Aggiungiamo ora un paio di precisazioni a questi punti, che magari erano anche implicite nel mio intervento, ma che vale la pena esplicitare per cogliere le implicazioni, diciamo, più politiche. La prima è che la lotta all'inflazione era dunque stata una forma dell'offensiva padronale dalla fine degli anni 70 in poi, e la cosiddetta stabilità dei prezzi una manifestazione, diciamo, della sua riuscita o della sua vittoria. La seconda è che la politica monetaria delle banche centrali è stata uno strumento relativamente efficace per regolare gli squilibri macroeconomici e anche sociali dal 2008 fino praticamente all'anno scorso. Quindi in qualche misura è servita per prolungare ad oltranza gli effetti di quella vittoria padronale. Ma la politica monetaria comunque non è onnipotente e non può risolvere tutti i problemi. La terza precisazione che volevo fare è che il recente ritorno dell'inflazione segna probabilmente la fine di questa efficacia delle politiche monetarie dal punto di vista della gestione degli squilibri macroeconomici e sociali. Questo almeno per quanto riguarda l'Occidente. Perché dico questo? Soprattutto perché l'inflazione, contrariamente a tutta una narrazione ufficiale, alimentata anche dalle principali banche centrali, e che è durata per circa un anno, se si fa il conto, si sta rivelando duratura e non transitoria. Questo ci dice che gli attori economici, già da diversi mesi a questa parte, si sono adattati a uno scenario di inflazione duratura ed hanno quindi anche in una certa misura concorso ad inverarlo. I prezzi di combustibili e materie prime, al di là delle oscillazioni più congiunturali, sono rimasti a livelli storicamente alti. Le imprese in grado di aumentare più o meno facilmente i loro prezzi finali in conseguenza lo hanno fatto, e il costo della vita per i consumatori ha continuato ad aumentare senza che si sia ancora intravisto il famoso picco di inflazione, a partire dal quale i prezzi al consumo dovrebbero cominciare a scendere. Sicuramente lo scoppio della guerra in Ucraina non ha aiutato in questo senso, ma non è comunque il fattore determinante. La guerra in Ucraina è arrivata in una fase in cui la fiammata inflazionistica si stava già confermando come duratura.
E niente, quali sono state le risposte delle banche centrali sino ad adesso per combattere l'inflazione? E ti chiedo, possono funzionare nello scenario attuale?
Diciamo che le banche centrali, conformemente alla narrazione dell'inflazione transitoria, hanno sperato ed atteso che il problema si risolvesse in qualche modo da sé e si trovano oggi a dover agire un po' a controtempo, con pressione di vario colore politico in un senso o in un altro, e con il rischio di perdere credibilità tanto di fronte agli esecutivi che di fronte al settore finanziario e bancario. Già da diverse settimane, sia negli Stati Uniti che nell'Eurozona, le banche centrali hanno cominciato a modificare i toni della loro comunicazione e ad alzare i loro tassi di interesse, ma con movimenti abbastanza modesti, che per il momento non hanno dettato alcun effetto sostanziale. Il punto è che ormai, per contrastare realmente la tendenza e fare scendere rapidamente l'inflazione, bisognerebbe indurre uno shock molto forte, cioè alzare i tassi di interesse molto al di sopra dei tassi di inflazione che esistono nei vari paesi. Su questo punto devo introdurre una distinzione un po' tecnica, ma che è a mio avviso importante comprendere, fra tassi di interesse nominali e tassi di interesse reali, cioè al netto dell'inflazione. Se ad esempio il tasso di interesse nominale della banca centrale sta allo 0,5% e il tasso di inflazione sta intorno all'1%, in realtà il tasso di interesse reale della banca centrale sta a meno 0,5, cioè è negativo. È questo grosso modo lo scenario del periodo immediatamente precedente la fiammata inflazionistica, per capirci. Se l'inflazione sale, diciamo al 5%, un tasso di interesse nominale salito all'1,5% non basta per far scendere l'inflazione, perché il tasso di interesse reale è del meno 3,5%, cioè è ancora negativo e anzi è anche più conveniente di prima dal punto di vista dell'attività creditizia. Quindi, per combattere realmente l'inflazione, la Riserva Federale Americana e la BCE dovrebbero procedere ad un aumento molto più radicale dei loro tassi di interesse. È per questo, ad esempio, che nel 1979 Paul Volcker, che all'epoca era il boss della Riserva Federale Americana, di fronte ad un tasso di inflazione attorno al 15%, fece salire il tasso di interesse direttore della banca centrale fino al 20%. Fu quello, se non l'inizio, una delle prime tappe, e sicuramente una delle più importanti, dell'offensiva padronale antinflazionistica di cui dicevo prima. Bisogna però dire che il problema a cui sono confrontate le banche centrali occidentali oggi è tutto diverso da quello di allora. A quei tempi si trattava per la Riserva Federale Americana di spingere le aziende a ristrutturarsi o a chiudere i battenti se troppo inefficaci. Si trattava di creare una disoccupazione strutturale per spingere verso il basso i salari ed attirare verso i mercati finanziari americani un'enorme porzione della liquidità mondiale. Il problema di oggi, fra gli altri, è proprio quello di evitare una crisi dei mercati finanziari americani e impedire che la liquidità che vi si trova vada altrove, sui mercati finanziari cinesi per esempio, o evitare che semplicemente evapori. Per questo la Riserva Federale temporeggia.
Ecco, sì, sulla questione che riguarda insomma noi, l'Europa, l'Eurozona e la Banca Centrale Europea. Abbiamo letto prima il fatto che si parla di questo scudo anti-spread. In questa insomma terza parte dell'intervento volevamo un po' approfondire quelle che sono le politiche monetarie europee.
Allora, come avevo già detto in occasione del mio intervento precedente, la situazione dell'Eurozona è ancora più complessa, principalmente perché la sua unione monetaria ha caratteristiche peculiari e anzi potremmo dire storicamente uniche, che consistono nell'assenza di un vero bilancio comune e di un unico ministero del tesoro, cioè nell'assenza di un unico emittente di titoli di debito pubblico per l'insieme dell'area monetaria. Dai tempi del whatever it takes di Draghi, qualsiasi passo indietro rispetto al quantitative easing si è sostanzialmente rivelato impraticabile. Ora, cos'è questo quantitative easing? È il massiccio acquisto sul mercato secondario di buoni del tesoro dei paesi membri da parte della banca centrale. In sostanza, l'eurozona può sopravvivere solo se la BCE, attraverso questi acquisti, tiene sotto controllo gli interessi sui titoli di Stato dei vari paesi e riduce gli spread fra gli interessi sui titoli dei vari paesi. Il quantitative easing è una forma di monetizzazione del debito. Cosa vuol dire monetizzare il debito? Vuol dire che la BCE, quando acquista questi titoli, versa la somma corrispondente nelle casse delle banche a cui le acquista. Quando parlo di mercato secondario, vuol dire appunto banche che sono specializzate nel trattare questo tipo di titoli. Ora, tale monetizzazione del debito è incompatibile con una politica monetaria restrittiva. Non è possibile avere entrambe le cose contemporaneamente. Quindi qualsiasi inversione della politica monetaria equivarrebbe a mettere in discussione l'integrità dell'eurozona. Per questo si parla attualmente di uno scudo anti-spread, cioè di un nuovo strumento ad uso della BCE, che sarebbe diverso dai precedenti programmi di acquisto che ormai stanno arrivando a termine, diciamo. Uno strumento simile avrebbe il vantaggio di essere meno vincolato alla cosiddetta capital key, cioè al fatto che in teoria la BCE non dovrebbe operare alcun discrimine quantitativo nell'ambito dei suoi acquisti sul mercato secondario, cioè appunto presso le banche specializzate nel trattare questo tipo di titoli. Ora è evidente che i titoli di Stato passibili di essere messi sotto pressione dai mercati sono poi sempre i soliti, cioè quelli greci, italiani, diciamo spagnoli, ormai anche quelli francesi. Quindi la possibilità di operare dei discrimini e a seconda dei casi acquistare più debito italiano o magari solo debito italiano sarebbe uno stabilizzatore importante. Per il momento però questo strumento è stato solo annunciato, bisognerà vedere se verrà effettivamente adottato, ovvero se riuscirà a formarsi un consenso in seno alla BCE, nel Consiglio dei Governatori delle Banche Centrali Nazionali che la compongono. E non è certo che diciamo tedeschi, olandesi, finlandesi e altri frugali saranno d'accordo. È da notare però che gli annunci sono a tutti gli effetti uno strumento di politica monetaria, uno strumento che ha anche un nome, si chiama Forward Guidance, e che funziona nella misura in cui la banca centrale è ritenuta credibile. Quando ad esempio nel 2012 Draghi fece il suo discorso sul whatever it takes e sull'irreversibilità dell'eurozona, ci vollero poi ancora 3 anni prima che la BCE si lanciasse effettivamente nel quantitative easing. Quindi per il momento non si può dire molto dello scudo anti-spread, se non che il suo annuncio ha avuto un certo effetto sugli spread nel brevissimo periodo. Quello italiano, che stava a 237 punti lo scorso 14 giugno, è sceso a 192 il 17 giugno. Ma da qui a dire che la traiettoria di risalita dello spread si sia interrotta, direi che ce ne passa.